Ieri pomeriggio, mentre vi stavo spiegando le difficoltà che avrà il decreto, era il decreto sicurezze, a causa della crisi di coscienza di alcuni deputati 5 Stelle, proprio mentre vi stavo parlando accadeva proprio la Camera che un altro decreto, quello corruzione, ha avuto il problema contrario. Dunque, in Italia stiamo vivendo che una legge c'è la bandierina verde e una legge c'è la bandierina gialla. Il governo giallo e verde si divide i compiti, per cui il decreto sicurezza aveva la bandierina verde e il rischio di crisi di coscienza dei deputati 5 Stelle. In realtà il decreto anticorruzione, che aveva la bandierina gialla, è intoppato in un voto segreto. Il voto segreto è un'eccezione nelle votazioni delle Camere. Le Camere votano sempre per voto palese, sono indicati dai regolamenti i casi in cui le minoranze possono chiedere il voto segreto, e queste sono legate soprattutto, oltre alle questioni personali, sulle persone si vota sempre in maniera segreta, anche sulle questioni che riguardano i diritti fondamentali. E di questo si stava trattando, e c'è stata un'imboscata. Ve lo segnalo perché può essere, uso una parola divertente ma forse fuori luogo, seguire cose che si studiano e cose che accadono nella realtà, perché i problemi di gestione delle leggi e dei decreti in Parlamento appartiene al vostro programma di esame. E la cosa interessante che vi faccio notare è che siamo in sessione di bilancio, quindi il Parlamento è già sottoposto a ritmi di lavoro piuttosto intenso. È vietato introdurre nuove leggi, ma i decreti legge hanno urgenza, e questo stimola il governo ad agire solo per decreti legge. È una cosa veramente impressionante. Se volete leggere alcuni dati, mi permetto di inviarvelo, questo mi permetto, un articolo che ho scritto domenica perché non ne potevo più, lo trovate qui. Il governo e la continuazione, trovate i dati sulla produzione normativa. Siccome questo deve essere il governo del cambiamento, e giustamente avevamo detto basta con l'espropriazione del Parlamento, riportiamo le leggi in Parlamento, basta con l'abuso del decreto legge, vedere qual è la realtà vi fa riflettere che forse alcuni problemi sono problemi strutturali. Il popolo italiano ha brillantemente deciso di bocciare la riforma Renzi-Boschi, e il risultato è questo, che non abbiamo risolto i problemi strutturali. E contro questi problemi incapperanno tutti i governi. Allora, oggi cominciamo a parlare delle pronunce della Corte, poi vedete che qui non è ancora definito il percorso, perché sarà un innesto del discorso sulla giurisprudenza della Corte sul discorso sui diritti, perché le due cose hanno una saldatura molto forte sul principio di eguaglianza, di cui vi parlerò più o meno. Dunque, la Corte decide o con sentenza o con ordinanza. Le sentenze definiscono il giudizio, l'ordinanza sono decisioni interlocutorie. Questa non è una caratteristica solo della Corte, questa è una caratteristica di tutti i giudici. Divisione dei poteri, forma degli atti. Il potere legislativo si esprime con leggi, solo con leggi. Il potere esecutivo si esprime con decreti, decreti legge, decreti legati, i regolamenti che sono sempre dei decreti. Il potere giudiziario si esprime con sentenze. La sentenza è la conclusione di un procedimento che di fronte al giudice si chiama processo. Procedimento è una successione di atti prefigurati alla produzione di un atto finale. L'atto finale del processo è la sentenza. Tutte le cose che sono incidenti, che tormentano il processo, sono decisi con ordinanza. Il giudice di merito solleva con ordinanza una questione incidentale, è un incidente processuale, e quando la Corte riceve questa ordinanza farà un suo giudizio che si concluderà con una sentenza. Questa sentenza è una sentenza incidentale che chiude il giudizio incidentale. Il giudice a quo riassume il processo e pronuncia sentenza chiudendo il suo processo. La legge 87 del 53, che è la disciplina della Corte Costituzionale, vi prego di notare che la disciplina della Corte Costituzionale è del 1953 ed è stata pochissimo modificata, il che significa che la Corte oggi funziona in base a regole decise dal Parlamento italiano quando non c'era nessuna esperienza di processo costituzionale. Siamo fulgidi nella nostra capacità di capire a cosa servono le leggi. Uno dei problemi, come vedremo, è legato alla pochezza di questa legge, che non è fatta male, ma una legge che precede l'inizio delle esperienze e non è stata mai adeguata all'esperienza reale. Allora, dice la legge 87, la Corte giudica in via definitiva con sentenza, tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Ieri vi dicevo, se la Corte vuole fare un'attività istruttoria perché vuole acquisire fatti, documentazione, dati, sospende il suo giudizio e con ordinanza chiede, apre questa fase istruttoria. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre all'indicazione dei motivi di fatto e di diritto, la motivazione, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Questa è la disciplina del documento sentenze. Le ordinanze sono succintamente motivate, per cui devono essere motivate, ma succintamente vuol dire che non hanno la stessa motivazione di fatto e di diritto che hanno le sentenze. Qua ho provato a schematizzarvi, schema, discorso di ieri, schema, questo è il lavoro che dovreste fare nella seconda fase dello studio, schemi, non riassunti. Ogni tanto qualcuno dice, ma guardi, io ho studiato, guardi quante pagine. Allora dico, via qui, e comincio a aprire a caso, e c'è un riassunto. I riassunti sono vietati, sono la peggior cosa che potete fare. È meglio non studiare che fare un riassunto. Lo capirebbe anche un deficiente. Se uno non ha fatto l'esame, vuol dire che non conosce la materia. Con quale autorità e competenza riassume quello che io ho scritto dopo 40 anni di esperienza? Nessuna. E quindi si sta facendo un autogol. Non percepisce le cose importanti. Perché? Perché non conosce la materia. Si semplifica il linguaggio. Non c'è una volta che io chiedo l'abrogazione e l'interrogato di turno non mi dica la stessa stupidaggine. L'abrogazione è che la legge nuova cancella quella vecchia. Cretino. Tu hai usato un termine sbagliato. E siccome pensi di essere furbo e abrogare ti pare una parola che non si scrive bene con SMS, metti cancellare. Dopodiché, quando uno dice, e allora può essere applicata ancora quella norma? No, perché è cancellata dall'ordinamento. Due volte cretino. E probabilmente l'hai scritto nel riassunto. Tre volte cretino. Quattro volte cretino, perché hai buttato dalla finestra la cosa più preziosa della vita, che è il tempo. Era meglio che te ne stessi sdraiato sul divano a guardare il soffitto. Capite? Sono errori. Per cui questa bella cosa che uno scrive nel quadernino con i cuoricini e con i per, il riassunto di quello che studia, è la peggior cosa che ne potete fare. Capite? Non fatelo. Fatevi schemi. Se proprio avete bisogno di grafia, scrivetevi le definizioni. Ok? Per cui, cosa serve questa decisione? Perché se uno vi chiede che cos'è l'ordinanza di restituzione del giudice quo, cosa che non mi permetterei mai di chiedervi perché non sono così discreto, voi avreste un modo per incominciare a rispondere. È una decisione della Corte assunta con ordinanza. E almeno cominciate a dire delle cose che hanno un senso. Inquadrate lo scaffale dove sta la risposta in questa grande biblioteca che va messa in ordine, che è la vostra memoria. E questo può riguardare tutti i passaggi. Allora, le decisioni si dividono in sentenze e in ordinanze. Abbiamo visto qual è la ratio distinguendi. Sono tutte decisioni, ma le ordinanze sono interlocutorie. Le sentenze definiscono il giudizio. Le sentenze possono essere di merito o di inammissibilità. Perché è importante notare questa cosa? Qua ci sono delle raffinatezze. Perché la Corte può pronunciare la inammissibilità della questione e lo può fare o con ordinanze o con sentenze. Che differenza c'è? Il risultato è di un procedimento. Se fa con sentenza, vuol dire che la Corte è entrata nella discussione, di solito è un'udienza pubblica, ma può anche essere in Camera di Consiglio, ma di solito è un'udienza pubblica. Da un'udienza pubblica la Corte esce con una sentenza perché chiude il giudizio, ma quel giudizio può dichiarare inammissibilità perché si è deciso, per esempio, che l'atto impugnato manca della forza di legge. C'è un problema di riconoscere un atto con forza di legge oppure no? O da un atto privo della forza di legge? Certo che ci può essere un problema. Perché, per esempio, sono atti emanati prima della Costituzione. C'è un regio decreto che non si sa se sia un regolamento oppure un decreto delegato. E come si fa a deciderlo? Udienza, discussione tra le parti, giudice relatore che dice secondo me quello non è un atto con forza di legge, il collegio d'accordo chiude il giudizio con sentenza di inammissibilità. Molto più frequente è che manchino i requisiti del giudice o del giudizio. L'autorità garante della concorrenza, presidente Giovanni Pituzzella, che è un nome che dovrebbe esservi noto, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che riguarda una certa legge di cui non ce ne frega niente, ma pone un grosso problema. È l'autorità garante un giudice? Non appartiene all'ordinamento giudiziario, è un'autorità indipendente, ma appartiene a quegli organi che svolgono una funzione giudicante? A mio avviso no. Allora avviso sì. Qui il manuale si divide in due opinioni opposte. Secondo me no, perché loro hanno un'applicazione non oggettiva del diritto, non perché siano dei furfanti, ma perché loro hanno un interesse in cura su un'autorità amministrativa che cura la concorrenza. Il giudice ha l'applicazione obiettiva del diritto, loro no. Loro hanno un'applicazione del diritto orientata alla tutela della concorrenza. È una questione un po' astratta, ma distinguere un organo che è giudice da un organo che non è giudice passa per questa argomentazione astratta, c'è l'elemento oggettivo, quello soggettivo no, perché non sono giudici, ma quello oggettivo c'è, c'è l'applicazione obiettiva del diritto? La Corte lo deciderà, e lo deciderà con sentenza. E se deciderà che non è un organo giudiziario, non è giudice, quella sentenza sarà di inammissibilità. Dichiaro inammissibile la questione che mi sollevi perché tu non sei giudice, ma che tu non sia giudice lo devo dire con sentenza, perché deve essere chiaro a tutti. Capite? Mentre la terza volta, la quarta volta che l'organo solleva la questione, la Corte gli risponderà con un'ordinanza. Gli dirà: senti, ma io ti ho già detto che non sei giudice, quindi non mi rompere le scatole, non vado neanche all'udienza pubblica. In Camera di Consiglio decido che la questione è inammissibile perché è manifestamente infondata. Io l'ho già decisa. Vedete, l'uso processuale è legato alla rilevanza del dubbio. Ci sono questioni che vanno affrontate funditus, che possono riguardare la natura dell'atto, la natura dell'organo o altre questioni, e vanno dibattute, e quindi poi c'è la sentenza che stabilisce l'opinione della Corte. Sono sentenze di inammissibilità, soprattutto legate a queste motivazioni, oppure anche articolo 28 della legge 87, perché la questione di legittimità costituzionale invade la discrezionalità del legislatore. E dice la legge che la Corte non può invadere la discrezionalità politica del legislatore. Spetta alla Corte un giudizio di legittimità, non un giudizio sul merito politico della legge. Quando la Corte non c'ha voglia di giudicare cose spinose, dice: ah, io mi devo fermare qua, perché se andassi oltre violerei l'autonomia politica del legislatore. E quindi dichiaro la questione inammissibile, la dichiaro con sentenza, perché dico a tutti: guardate che questo tipo di eccezione io non le posso giudicare, implicano giudizi politici che non mi competono. C'è molta discrezionalità della Corte nel usare questo filtro, non lo usa spessissimo, ma quando una cosa è notevolmente imbarazzante tende a dire: compete il legislatore. Esempio tipico: non sono sicuro che fosse una sentenza di ammissibilità, però ci sta. Alcuni giudici civili hanno sollevato, tra cui quello di Ferrara, hanno sollevato di fronte alla Corte la questione della legittimità del rifiuto dell'ufficio anagrafico di scrivere come nubendi, cioè fare le partecipazioni di nozze, due dello stesso sesso, matrimonio gay. Una serie di richieste è stata presentata agli uffici anagrafici, gli ufficiali anagrafici, che sono i piatti del comune, hanno guardato i due dicendo: ma mi sembra che non siete un uomo o una donna. E loro hanno detto: no, orgogliosamente gay. E allora io non vi sposo. E perché? Perché la legge non me lo consente. E hanno sollevato la questione davanti al giudice, e il giudice ha detto: bah, è legittimo che la legge consenta di discriminare in base all'orientamento sessuale? Che è un bel problema che si tratta alla Corte di Strasburgo, per esempio. È arrivato alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha detto: ah, queste cose competono al potere legislativo, non al giudice. Non compete a un giudice, benché costituzionale, modificare quella che è una scelta che è proprio della Costituzione, che è vero che non parla della differenza sessuale di genere, scusate, la differenza di genere, bisogna essere political correct, io vorrei esserlo, e non ne parla neanche il codice civile. Però è chiaro che questo è il modello di famiglia che avevano in mente i nostri costituenti, e io non posso cambiare questa tradizione legislativa con una sentenza, che lo faccia il legislatore. Come dire, c'è un limite tra il potere del giudice e il potere del legislatore. Questo è una tipica applicazione dell'argomento non posso invadere la discrezionalità politica del legislatore. C'è qualcos'altro da dirvi su queste cose prima di andare a vedere dentro la scatola sentenze di merito? Sì, vi posso dire questo. In Italia non esiste la regola del precedente, la regola dello stare decisis, per cui i giudici non hanno uno strumento per respingere la domanda dicendo la questione è già decisa. Non ce l'hanno formalmente, ma cominciano ad acquisirlo tramite usi di strumenti processuali. Per esempio, lo studiate in procedura civile, dove è il grosso problema delle decisioni della Cassazione, e anche nel processo amministrativo, io vedo favorevolmente, gli avvocati si imbestialiscono. Perché? Se la Corte Costituzionale decide una questione e qualche mese dopo un giudice solleva la stessa questione, deve la Corte iniziare tutto il procedimento, udienza pubblica, sentenza con pagine e pagine di motivazione? La risposta è no, non lo fa. La Corte emana un'ordinanza di manifesta inammissibilità perché la questione è già decisa. Vedete che l'applicazione del proprio precedente è esattamente quella. Mentre la sentenza ha 10 pagine di motivazione, l'ordinanza ha a stento una pagina in cui si dice: con sentenza tal dei tali ho deciso la questione analoga, l'ordinanza prospettata dal giudice non mi cambia i termini della questione, la questione è la stessa o è molto simile, non ci sono argomenti nuovi e quindi io dichiaro la questione inammissibile. Non entro nel merito del giudizio perché la questione è già decisa. Naturalmente questo consente alla Corte di usare un bel po' di discrezionalità. Che cosa sia questione uguale e soprattutto che cosa sia questione analoga è frutto di una scelta non dimostrabile matematicamente neanche con gli strumenti della logica. Lo vedremo parlando del principio di eguaglianza che si basa su un giudizio di analogia, che è un giudizio profondamente arbitrario. E vi porto un caso che è un caso storico, ma anche un caso molto significativo. Viene impugnata la norma del codice penale fascista, scusate se uso ancora questa parola ormai considerata non consigliabile, ma vogliamo vedere criticamente il fascismo? Ha fatto tanto bene al paese, abbiamo avuto qualche milione di morti in guerra, lo sterminio degli ebrei e i deportati, ma non è tutto qui. Allora, nel codice fascista l'aborto era punito come reato contro la vita? No. La donna? No. Il bambino? No. Il balilla, che è il piccolo bambino fascista? No. Contro la stirpe. Fantastico. La stirpe. Era il 1930, per cui non si parlava ancora di razza, se no sarebbe stato contro la razza. Ed era penalmente punito, sempre e comunque. La Corte, con una sentenza che ha fatto epoca, che seguiva analoghe sentenze quasi di poco precedente statunitensi e tedesche, è intervenuta dicendo no, questa legge è illegittima. Bisogna distinguere se l'aborto è procurato nei primi tre mesi oppure nei mesi successivi. Nei primi tre mesi non può essere punito penalmente se la madre decide di interrompere la gravidanza perché ha dei motivi di salute. Il caso era di una signora che era praticamente cieca e che il medico ha detto: vuole un bambino? Non lo vedrà mai. Bello, eh? La luce dei suoi occhi? No, occhi. Sono luce, ma lei non vedrà la luce. Quindi rende conto che sono situazioni drammatiche. Per cui lei ha chiesto di abortire. L'hanno fatta abortire e l'hanno processata penalmente perché aveva abortito. Questa sentenza della Corte fa un lungo discorso, è uno degli esempi tipici del bilanciamento dei diritti, dicendo che bisogna bilanciare i diritti in concorso. Quali sono i diritti che si affrontano? Gli interessi in conflitto? Benché nelle nostre immagini, da quelle sacre a quelle non sacre, la mamma c'ha sempre il suo bambino vicino e si guardano teneramente, per cui non pensa che ci sia un conflitto di interessi tra madre e bambino, questo può capitare ed è una tragedia, c'è una cosa tanto da scherzare. E in questo bilanciamento, dice la Corte, bisogna guardare dentro innanzitutto quali sono gli interessi che si affrontano e poi con quale regola un interesse prevale sull'altro. E il discorso che fa è che gli interessi che si affrontano sono esclusivamente quello della donna e quello del nascituro. Mentre la donna ha un diritto maturo alla propria salute, il nascituro ha soltanto un interesse, una speranza, un'aspettativa di nascere. E questo consente poi di chiudere dicendo a certe condizioni prevale l'interesse della madre. Ma noi non interessa quelle condizioni, noi interessa il caso che esplode il giorno in cui il supposto padre si incatena fuori della clinica dove la donna è andata ad abortire dicendo: e io? Nessuno mi ha chiesto il mio parere. Ha trovato un giudice compiacente, si svolgeva a Milano dove giudici compiacenti ce ne sono, e il giudice compiacente ha sollevato la questione della Corte. Era una questione del tutto nuova che diceva: è possibile che nella decisione sull'aborto l'interesse del padre non sia considerato, non entri nel bilanciamento? E la Corte ha bellamente risposto con una ordinanza di manifesta infondatezza, dicendo: la questione di quali interessi entrano nel bilanciamento è già decisa. Entra l'interesse della madre e quella del nascituro. Quella del padre, che tra l'altro è un'ipotesi che sia il padre, non c'entra, anche perché se si entrasse è chiaro che a questo punto, in caso di conflitto, dovrebbero andare davanti a un giudice. Immaginate che bello, d'aborto nei tre mesi, con un conflitto madre, che è sicuramente la madre perché il bambino ce l'ha dentro, e il supposto padre, dovrebbe essere il conflitto di questi interessi risolto da un giudice entro i tre mesi, è una cosa pazzesca, no? Che bel dibattito. La madre che davanti al giudice dice: ma tu pensi di essere padre, ma invece è il postino. Cioè, è un discorso folle. E la Corte, per non aprire neanche il file della decisione di merito, la chiude con un'ordinanza di manifesta infondatezza perché la questione è già decisa. Notate che la questione non è mai stata affrontata, mai stata affrontata, era totalmente nuova. Ma quello che c'era a monte era la decisione di merito della Corte su quali sono gli interessi rilevanti, e questo è stato il precedente che ha armato l'applicazione con l'ordinanza dei manifesti infondatezza. Vedete che ci sono strumenti, secondo me sono perfetti questi strumenti, trovo anzi che andrebbero incoraggiati, perché siccome la nostra Corte, al contrario della Corte Suprema, non c'ha un filtro, non può selezionare i casi, deve rispondere a tutte le eccezioni di legittimità costituzionale, è chiaro che deve avere anche una, vuoi fare una domanda? Ah, no. Deve avere anche uno strumento per liberarsi delle questioni che sono delle questioni che non hanno bisogno di essere affrontate in dibattimento. E qui siamo tornati alla metafisica. Non è diverso dal PowerPoint che vi ho proiettato ieri, è la opposizione tra il mondo delle cose e il mondo delle idee, e come certe cose stiano nel mondo delle cose. Cioè, è più bello sbattere contro un muro o sbattere contro un'idea? Contro un'idea. Perché? Perché il muro c'è, è come dire, fa male. Anche le idee possono fare male, però sono discutibili, il muro no. E il mondo delle cose, il mondo delle idee, mi interessa adesso fare un passo avanti e vederlo nelle questioni che riguardano la Corte. E sto esaminando l'articolo 23 della legge 87, che ci dice come si solleva una questione, o meglio, quali sono gli elementi necessari in una questione. E questo vi prego di capirlo. Non c'è altro da fare, non c'è nulla da memorizzare, c'è solo da capire. La contrapposizione cose e idee, le cose sono scritte in rosso e le idee sono scritte in verde. Perché mi serve? Perché questo vi farà capire tutto il resto del discorso sulle sentenze della Corte, naturalmente. Questo è solo l'inizio. E l'inizio è con l'impugnazione. L'impugnazione deve già distinguere le cose dalle idee. Non è scritto così nella legge. La legge non dice cose e idee. Queste sono le cretinate che vengono in mente alla mia testa baccata. Ma il testo della legge, vedete, contrappone le disposizioni ai vizi, le disposizioni alla ipotesi di violazione, e sono cose diverse, e tutte queste devono essere scritte nell'ordinanza. Per cui nell'ordinanza il giudice indica la disposizione di legge, la cosa impugnata. Una cosa si può impugnare? Certo che si può impugnare una cosa. Prendi la legge, la impugni e la stropicci un po'. È una cosa. Cioè, il linguaggio è molto più preciso dei significati che noi diamo di solito. Perché se fate questo discorso ai miei colleghi, vi guarderanno come si guarda un pazzo, che è esattamente come guardano me. Non vi dico come io guardo loro. Allora, le cose si impugnano, le disposizioni si impugnano. Non si può non indicare qual è la legge, l'atto, o la parte della legge, articolo, comma, cioè la disposizione, che si impugna e che si chiede di dichiarare illegittima. Ma non basta, perché bisogna anche indicare qual è il vizio di legittimità costituzionale. E questo porta a indicare la norma. Una legge di per sé non ha vizi, è una cosa. Siamo noi a trarne delle norme che sono passibili di essere in contrasto con la Costituzione. Ma anche la Costituzione è una cosa, è fatta da disposizioni. La Costituzione e le leggi costituzionali sono cose. Lei sta prendendo una cosa in mano, infatti, no? È la Costituzione. Chiaro? Ma la Costituzione si legge e si interpreta. Quello che entra in contrasto, la cosa che contrasta con la legge, non è la Costituzione, ma il significato che ne ricaviamo. Quello è in conflitto. Il fatto che la norma che il principio di uguaglianza venga letta, e c'è anche scritto, come divieto di discriminazione su base del sesso, può significare che la Costituzione vieti discriminazioni tra di genere, come si usa dire, sull'orientamento sessuale? La Costituzione parla di sesso e non di orientamento sessuale. Questo è un modo moderno di interpretare quello che c'è scritto in Costituzione. I nostri costituenti, oltre a non conoscere la televisione, la rete, WhatsApp, non conoscevano neanche questa moltiplicazione delle possibilità di identità sessuale. Per loro, banalmente, erano uomini e donne. Ma questo non ci interessa. La nostra moderna interpretazione consente da ricavare dall'articolo 3, comma 2, che è una cosa, una norma che vieti la discriminazione in base alla identità sessuale, che è un fatto soggettivo. Ah, questo è un fatto di interpretazione, questa è un'idea. Se l'aveste chiesta a Aldo Moro, beh, lui era ancora giovane, magari, non so, a Vittorio Emanuele Orlando, che era uno dei più autorevoli costituenti, che però aveva già i suoi 80 anni, se era concepibile ricavare questa interpretazione dall'articolo 3, secondo comma, che è una cosa, gli avrebbe guardato con l'occhiolino dicendo: ma cosa dice? Ma per noi questo è un problema assolutamente banale, anche ormai ampiamente digerito. C'è una sentenza di anni fa, di tanti anni fa, della Corte, che riguarda il cambio di identità sessuale, il cambiamento di sesso, dicendo che è protetto dalla Costituzione. L'identità sessuale è un bene che è protetto dalla Costituzione. Dove abbia trovato esattamente la base non lo dice con chiarezza, ma questa è la norma ricavata, ma è un'idea, è una norma per l'appunto, che si ricava partendo da alcune disposizioni. Allora, la questione, così come identificata dal giudice remittente, così come espressa dall'ordinanza di remissione, è fatta di indicazione di cose e di idee tratte da quelle cose, e dei motivi per cui questo processo viene sostenuto. Quando uno dice che una certa disposizione significa una cosa, qualche motivazione di questo percorso lo deve dare. Le idee vanno sempre giustificate. Le cose cosano, le idee no. Questa è la fondamentale differenza. Basta mettere l'articolo e il comma e l'atto e si identifica la cosa. Ma per identificare l'idea, cioè la norma, bisogna descrivere un percorso interpretativo, che può essere più o meno banale. Si impugnano le disposizioni per le norme che significano e si devono applicare al caso concreto, in quanto si assume che violi le norme espresse dalle disposizioni costituzionali. Noi abbiamo un evento, un fatto, che diventa un caso. Vedete che già questo è un passaggio importante, che si trascura di solito, ma la qualificazione del fatto è importante. Hanno preso la nave dei Medici Senza Frontiere che smaltiva rifiuti speciali, considerati pericolosi, come se fossero dei rifiuti normali. Questo è un fatto. È un fatto che si riscontra. Si prendono le balle, dico: chi ha portato questa balla? Lui, Cosa contiene questa balla? Indumenti degli immigrati. Come sono classificati? Sono ritenuti rifiuti pericolosi. Tu hai violato la legge. A questo punto il fatto diventa una qualificazione del fatto. Dire che questo configura il reato di come hanno configurato, non è contrabbando di rifiuti, ma poco ci manca, significa fare un passaggio oltre sulla qualificazione. È su quella qualificazione che si discute, su un'idea, sul modo con cui si qualifica giuridicamente un fatto. Il fatto è accertato. La qualificazione è quello su cui si discute. Si discute sull'idea. Una volta che si ha il caso, solo quando noi abbiamo una qualificazione giuridica dell'evento, sappiamo quale norme si applicano al caso. Perché può essere benissimo che il caso finisca con essere un illecito amministrativo, il caso invece può essere un reato, dipende dalle qualificazioni. Il sindaco di Riace, che cosa ha compiuto? Che abbia compiuto delle irregolarità è fuori discussione, lui stesso lo dice, ma se dovesse rispettare tutte le regole e le leggi non farei più niente. Ma queste irregolarità come vengono qualificate? Sono semplici irregolarità amministrative, magari sanabili, portano responsabilità amministrative o sono qualificabili come reato? Questa è un'operazione che sta nel mondo delle idee. Ciò che ha compiuto, verificato, accertato, dimostrato. La qualificazione è un'idea. Quando tu qualifichi l'idea, applichi una norma e nel momento in cui applichi quella norma può venirti il dubbio che quella norma sia in contrasto con la Costituzione. Capite? E tutto questo gioco è un gioco che sta dentro la testa dell'interprete, l'interprete, la testa del giudice. Oh, che bello! E allora del caffè.